Bene, andiamo avanti, capitolo 8 del nostro libro del Coelet. Continuiamo ad ascoltare le domande e le riflessioni di questo sapiente critico realista che dice le cose che anche noi pensiamo, però a volte non escono fuori, non abbiamo il coraggio di farle venire, no, a livello di parole, di espressione e di domanda. Chi è come il saggio? Chi conosce la spiegazione delle cose? La sapienza dell'uomo rischiara il suo volto, ne cambia la durezza del viso. Allora, questo capitolo continua con questa serie di detti, questi due detti, e partendo da una, cominciando con una domanda. Il Coelet si pone tante domande, e fra l'altro sappiamo che questa è una cosa importante, porsi domande, no? E nella tradizione ebraica l'intelligenza di un alunno è nella capacità di porre domande, e la sapienza, se potremmo dire così, di un maestro è nella capacità di suscitare domande. Quindi è interessante questo, no? E allora qui la domanda che, con cui parte, cioè quello del saggio, che come lui, chi è capace di conoscere la spiegazione delle cose? Attenzione, qui la traduzione potrebbe essere anche chi è che può conoscere la soluzione di un problema, il senso delle cose. Il senso, in ebraico, fra l'altro, è interessante perché il senso della parola, il termine davar in ebraico significa sia parola sia cosa. Ancora oggi nell'ebraico moderno, per dire che cos'è, si dice zedavar, cioè che cosa, no? Che parola, che anche cosa, no? E allora, cioè qui è lui che parte con questa domanda riguardo alla capacità di conoscere il senso delle situazioni, il significato delle situazioni, che poi vedete, attenzione, qui non è il significato in generale, ricordiamo sempre che Coelet non è un metafisico, non è un filosofo che si interroga sul tutto, no? Lui è sempre in questo tentativo di conoscere l'esperienza concreta, quella sotto il sole. Attenzione, in una conoscenza che però, come dire, porti alla vita. La conoscenza, la sapienza biblica è sempre una sapienza che porta, utilitaristica, ma nel senso positivo, cioè nel senso che porta a un utile. D'altra parte, la domanda con cui ci ha interrogato all'inizio era: che vantaggio, no? Che guadagno, che profitto da tutta. Allora anche qui, chi è che può conoscere il senso delle situazioni, no? Il significato delle situazioni, che è anche quello che tante volte noi ci chiediamo, no? Rispetto alle vicende che viviamo, dove ci domandiamo che senso ha. Quindi di una verità nel suo contesto, non è alla ricerca di grandi teorie, ma di qualcuno che sappia trovare nel tempo giusto, fra l'altro ricordate, no? c'è un tempo in ogni situazione, no? Tante volte anche capita a chi viene da un sacerdote, no? A confessarsi, eccetera, o a parlare, a confrontarsi, tante volte domanda, ma io in queste situazioni come devo comportarmi? Cioè, nel senso che noi tante volte andiamo alla ricerca di regole generali, no? Che in modo che io so che in qualunque situazione tipo quella io dovrò comportarmi così. E almeno da parte mia, non so altri, ma da parte mia uno dice: vabbè, dipende. Dipende. Perché ogni situazione è complessa, ha le sue sfaccettature, no? E allora non è che uno può trovare delle regole generali che ci rassicurano, perché il cristiano si comporta così, no? Eccetera. E poi vai a vedere le situazioni. E poi ecco questa, Allora, attenzione, tra l'altro questa domanda, chi è come il saggio, chi conosce il senso delle cose, potrebbe far presupporre che la risposta è nessuno. No, nessuno. Però Coelet non lo dice, nel senso che poi Coelet non è radicale. Lascia aperta la domanda. Lascia aperta la domanda. E poi molto bello questo della sapienza che dell'uomo che rischiara il suo volto, illumina il suo volto, ne cambia la durezza del viso. Cioè, vedete, non è uno scettico, cioè è un critico rispetto a quella sapienza tradizionale che, come dire, a volte pensa di poter conoscere tutto, no? Attraverso delle regole generali, eccetera, no? Per cui uno ha capito com'è il mondo, no? Lui è critico, però è dentro e come dire, avvalora la sapienza. La sapienza illumina il volto. La sapienza che appunto in qualche modo è sempre cercata e mai del tutto trovata e contestata, però allo stesso tempo apre alla vita e fra l'altro ne cambia la durezza del volto. Dall'altra parte, no, quello che ha un volto duro, no, è quello che spesso va anche col volto arrogante. Col volto di chi appunto pensa di essere in grado di fra l'altro di trovare il senso delle cose, potremmo dire, rispetto alla domanda con cui è partito, no? Cioè ci sono quelli che hanno sempre una risposta a tutto, che hanno sempre una risposta a tutto. Anche nella Chiesa ci sono personaggi che sono già santi in terra. La Chiesa ha sempre canonizzato dopo la morte, della serie aspettiamo come va a finire, e invece ci sono canonizzazioni di fatto che avvengono già in terra, per cui ci sono dei personaggi nella Chiesa, uomini e donne, che sono dei santoni, delle santone, no? Per cui ogni cosa che loro dicono viene dallo Spirito Santo e si fanno i pullman, no? E ci sono anche i parroci che organizzano queste cose. E quella piccola battuta che ricordo sempre, mi è successo veramente, non è un fatto inventato, anni fa, tanti anni fa, ero in una città importante, una cittadina importante dal punto di vista religioso in Italia, che non è San Giovanni Rotondo, non è Roma, vedete voi, e allora ero con una suora, in una grande chiesa che contiene una piccola chiesa, e ho detto tutto. E allora da lontano appare un padre francescano e questa suora subito si anima e fa: c'è quel padre famoso, lo vuoi conoscere? Io avrei detto anche no, però visto che lei era così, no, ho detto ma sì, andiamo a conoscerlo, cioè. Allora siamo andati da questo padre, io gli ho stretto la mano e gli ho detto: Franco Anicchiarico, piacere, no? Lui mi ha stretto la mano, no? Mi ha guardato negli occhi, non si è presentato, no? E mi ha detto: sì, sei normale, rimani così. Cioè io non sapevo se mandarlo che sarebbe stata la cosa più sana, no? Mettermi in ginocchio e dire grazie. Allora, purtroppo queste cose, no? Per cui, ecco, in questo senso Coelet ci dice: chi è che conosce il senso delle cose? No. Nessuno può arrogarsi. Allo stesso tempo siamo tutti in ricerca, ma nessuno può arrogarsi di essere infallibile nella conoscenza del senso delle cose. Quindi Coelet ci aiuta. E quindi allo stesso tempo la vera sapienza che rischiara ne cambia la durezza del viso. E quindi questa arroganza, no? E poi osserva gli ordini del re, per il giuramento fatto a Dio. Non allontanarti in fretta da lui, non persistere in un cattivo progetto, perché egli può fare ciò che vuole. Infatti la parola del re è sovrana. Chi può dirgli che cosa fai? Chi osserva il comando non va incontro ad alcun male. La mente del saggio conosce il tempo opportuno. Questi versetti rimangono da una parte enigmatici perché probabilmente, almeno secondo alcuni autori, fanno riferimento alla situazione concreta che Coelet viveva, no? Quindi di un re che può fare quello che vuole, che possiamo pensare all'autorità dei Tolomei che magari avevano a Gerusalemme un loro governatore che governava sotto, no, appunto sotto il re, e dall'altra parte questo potere era un potere, cioè non si poteva, assoluto, non si poteva, no? E fra l'altro, ecco, quindi in questa situazione in cui il potere è assoluto, il sovrano può fare quello che vuole, fra l'altro non si capisce bene questo, per il giuramento fatto a Dio, probabilmente un'obbedienza al re che era sancita mettendo in mezzo anche la divinità, no? Così come oggi si giura sulla Costituzione, no? Cioè, ancora credo in qualche Stato, cioè, si giura anche per Dio, no? Su Dio, sulla Bibbia, no? Eccetera. Allora nell'antichità ancora di più questo era legato. Per cui, come dire, sta attento, no? Cioè, a non allontanarti da lui, nel senso che probabilmente c'è ragione per allontanarsi da lui, probabilmente il modo in cui questo re esercita il potere è un modo non del tutto giusto, per cui ci sarebbe anche ragione, però lui dice sta attento, no, perché è troppo forte, può fare quello che vuole, ne verrebbe no, probabilmente dalle tue scelte delle conseguenze di male ancora di più. E poi attenzione, perché la mente del saggio conosce il tempo opportuno, come dire, il saggio sa capire quando è il tempo, eventualmente, per ribellarsi. Però infatti per ogni evento vi è un tempo opportuno, vedete, ma un male pesa gravemente sugli esseri umani. E qui questo, allora, il dire appunto che c'è un tempo, per ogni evento c'è un tempo opportuno, però il versetto 6, ma un male pesa gravemente sugli esseri umani, questo si potrebbe tradurre anche che il male degli esseri umani pesa su di loro. Letteralmente in ebraico sarebbe il male di Adamo pesa su di lui. Cioè, come dire, sì, c'è un tempo per obbedire, c'è un tempo per ribellarsi, però in tutta questa situazione di fatto c'è un'oppressione, no? C'è un male degli uomini che opprimono altri uomini, e quindi, come dire, il male fatto da Adamo ricade su di lui, no? Ricadendo sugli altri c'è una situazione di male. Il problema è che c'è questa situazione di male di cui non si sa bene, no, come fare. È la situazione di un male presente negli uomini, in noi ancora, no? L'uomo infatti ignora che cosa accadrà. Chi mai può indicargli come avverrà? Quindi allora il decidere anche, questo tempo opportuno, no, per fare una cosa o l'altra, allo stesso tempo non lo possediamo e non ne sappiamo che cosa ne verrà dalle nostre scelte, no? Cioè, quasi come a dire, questo lo dirà anche dopo, che noi, cioè la nostra vita, il nostro futuro non è totalmente nelle nostre mani. Da una parte sì, da una parte c'è una dimensione di responsabilità, no, e di capacità di poter decidere delle cose, ma dall'altra parte siamo in delle situazioni più grandi di noi, no, che tante volte decidono per noi. E se volete, credo che questo sia un senso, una riflessione abbastanza realistica, no, che Coelet ci invita a fare, no? Dove la nostra vita è sempre in un contesto di tante libertà e di un male presente, no? E quindi allo stesso tempo noi totalmente di quello che mettiamo, no, in opera anche attraverso le nostre scelte, di quello che sarà poi il futuro, non possiamo dire. Nessun uomo è padrone del soffio vitale tanto da trattenerlo, nessuno ha il potere sul giorno della morte. Non c'è scampo nella lotta e neppure la malvagità può salvare colui che la compie. E qui nessun uomo è padrone del suo soffio vitale, di per sé soffio qui potrebbe essere, se questo versetto si riferisce ancora al re, della sua ira. Cioè nel senso che decidere di allontanarsi dal re, no, potrebbe provocare, no, un'ira che lui stesso non sa trattenere, per cui ecco, non c'è potere su quello che poi ne verrà sul giorno della morte. Però allo stesso tempo non c'è scampo dalla lotta e neppure la malvagità può salvare colui che la compie. E, come dire, e allo stesso tempo siamo in questa lotta, cioè una lotta in una situazione di segnata dal male e dall'oppressione e con la necessità di dover scegliere che cosa fare, e ci siamo dentro. E il male, e appunto, e neanche il malvagio, colui che ha tutto questo potere e lo esercita in maniera dispotico, può salvarsi da questo. Tutto questo, scusate, fa caldo, io poi mi scaldo. Vedete, questa, fra l'altro, queste riflessioni anche non è uno scetticismo nichilista, nel senso che se è così, se non possiamo sapere niente, neanche delle conseguenze delle nostre scelte, eccetera. No, è piuttosto appunto, è, come dire, invitare a una coscienza più chiara dei limiti che la nostra realtà esistenziale porta con sé. Noi siamo inseriti, no, in una realtà, in un'esistenza nella quale ci siamo noi e che allo stesso tempo non ci siamo solo noi, siamo con altri e siamo anche dentro tante situazioni, siamo in un mondo, no? Cioè, in cui appunto poi ci sono tanti avvenimenti, tante situazioni che ci sorpassano e sulle quali non abbiamo potere assoluto. Tutto questo ho visto riflettendo su ogni azione che si compie sotto il sole, quando un uomo domina su un altro per rovinarlo. Frattanto ho visto malvagi condotti alla sepoltura, ritornando dal luogo santo. In città si dimentica del loro modo di agire. Anche questo è soffio. Poiché non si pronuncia una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo il cuore degli uomini è pieno di voglia di fare il male. Infatti, il peccatore, anche se commette il male 100 volte, allunga vita. Allora, ecco, tutto questo ho visto, riflettendo sempre su ogni azione che si compie sotto il sole, ricordiamo sempre, è questo il campo della sua, sul quale lui esplora e prova a dire qualche cosa, ecco, quando un uomo domina su un altro per rovinarlo. E ricordate allora una cosa, cioè che l'abbiamo già visto, l'abbiamo già detto, ma lo riprendo, che Qohelet è all'interno della sapienza di Israele e la cosiddetta sapienza tradizionale poneva la legge, una delle leggi fondamentali era che il ben operare, no, ti porterà il successo. La ricchezza, che abbiamo visto anche la volta scorsa, era considerata uno dei segni, no? Cioè il camminare nel timore di Dio, il bene operare, porterà ad avere una famiglia piena di figli, no? Un campo fecondo, per cui ricchezza, no? Perché il Signore benedice e dà successo a coloro che operano bene. Coloro che operano male sono condannati al fallimento, per cui, perché il Signore li punirà. Allora, questa è appunto l'esperienza tradizionale, la sapienza tradizionale. Lui dice: io invece, nell'esperienza che vedo sotto i miei occhi, vedo appunto che intanto che l'uomo domina su un altro per rovinarlo, e questo è qualcosa che torna ai suoi tempi e ancora oggi, E poi, qui versetto 10, frattanto ho visto malvagi condotti alla sepoltura, ritornando dal luogo santo. È un versetto difficile, perché è un versetto corrotto, cioè nel senso che nei vari passaggi che sono arrivati fino a noi non è molto chiaro, per cui ci sono proposte di lettura. Ve ne dico due e sulla seconda mi fermo. La prima, qualcuno, Ravasi, traduce così: ho visto i funerali dei delinquenti. Al ritorno dal Camposanto, mentre la gente camminava, la città dimenticava le loro azioni. Invece un'altra traduzione, che è quella su cui mi fermo, dice: ho osservato, si avvicinano ed entrano i malfattori e vanno al luogo santo. Il luogo santo è il Tempio. E nella città si gloriano di aver operato in quel modo. Cioè, ha visto i malfattori che vanno nel Tempio, no? E fanno le lodi a Dio, si gloriano di quello che hanno fatto e non gli succede niente. No? Come dire, ricordate la sapienza tradizionale cosa dice? Che Dio agli empi li punisce. Invece io ho visto nel luogo di Dio, nel Tempio, delinquenti, no? Che si gloriavano di quello che avevano fatto e non gli è successo niente. No? Come dire, rispetto a questo si vedono, no? Cioè anche nella nostra Chiesa, gli ultimi anni, adesso abbiamo fatto un anno di Papa Francesco, grazie a Dio, però gli anni precedenti sono stati particolarmente, diciamo, espressivi di situazioni deflagranti, non più, che non si potevano più nascondere, no? Di prelati e gente attorno alla cosiddetta corte papale, che naturalmente fa un po' riflettere su questo, no? E allora c'è, sì. Sì. Il problema è che dipende come si vocalizzano le parole, che sono solo consonanti.
Nasce da una parola che è stata vocalizzata.
Sì, sì. Ora le cose che vi sto dando sono fatte da biblisti, naturalmente, non sono quelle che potremmo fare noi così dicendo com'è. Per cui noi ci fidiamo e io, seguendo in particolare poi un biblista nei miei commenti, continuo con lui, no? Seguo, mi fido di lui e quindi per quello, no? E, perché vedete, poi si legge, cioè questa proposta di traduzione va bene anche perché il versetto successivo dice che poiché non si pronuncia una sentenza immediata contro una cattiva azione, vedete, si lega a questo, cioè il fatto che i malvagi vanno nel Tempio, lodano Dio e si gloriano di quello che hanno fatto, no? È perché non si produce una punizione immediata, no? Perché secondo la sapienza tradizionale invece loro sarebbero dovuti crepare immediatamente, il tumore dovrebbe capitare ai malvagi, no? Quando capita ai malvagi, noi che ci sentiamo giusti diciamo: se la sono meritata, no? Perché tant'è vero, quando ci capita a noi uno dice: ma che male ho fatto, no? Cioè, così, no? È interessante anche vedendo una serie televisiva così americana, molto laica, molto, no? Cioè, però è interessante come permane questo, il sottofondo religioso, anche se uno poi è un ladro, perché questo qui torna a casa e trova una bellissima ragazza che aveva incontrato molto tempo prima, le aveva dato l'indirizzo ma poi l'aveva persa, cioè, no? E se la trova davanti che vuole stare da lui e lui dice: cosa ho fatto di giusto per meritarmi questo? No? Bellissimo, è la sapienza tradizionale, no? Cosa ho fatto di giusto per meritarmi questo? Allora vedete, no, questo fatto che il castigo dei malvagi non si produce di immediato, non si produce di immediato. E poi dice appunto: per questo il cuore degli uomini è pieno di voglia di fare il male. Infatti il peccatore, anche se commette il male 100 volte, allunga vita. Perché vedete, no, appunto, se uno dice, ma se non succede niente, perché devo essere diverso dagli altri? No. Vedete, questo, dato che siamo anche all'inizio della Quaresima, noi ce lo portiamo dentro anche proprio rispetto al senso del peccato. Perché tante volte noi siamo stati impostati nel senso del peccato in questa maniera, cioè che ci hanno detto da quando eravamo piccoli, ci hanno detto fai il bravo. Se fai il bravo, quando la mamma torna ti porta la caramella, va bene? Se fai il cattivo, quando la mamma torna, no? Per cui noi siamo rimasti che fare il bene è legato a un premio, fare il male è legato a una punizione. Poi cresciamo, ci sforziamo di fare il bene e non ci viene nessun premio. E uno dice, e sta caramella dove sta, no? Oppure poi qualche volta ci lasciamo andare al male e non ci succede niente. E uno dice, e allora? Vedete, anche se il Qohelet non lo dice esplicitamente, però lui sta mettendo di fondo l'idea, cioè che una scelta di fare il bene non può essere legata a un premio. Ma una scelta di fare il bene è legata a una coscienza che il bene porta in sé la vita e il male porta in sé la morte. E il bene operare che in sé porta la mia vita, un'altra vita che il male non può far conoscere. Perché anche in una relazione, poter crescere in una relazione dove sempre più, per quanto è possibile, uno sente che è trasparente, che può sempre più fidarsi, che può sempre più guardarsi negli occhi senza ombre, che può sentire che l'altro c'è, senza mille prove, straprove, fiori, anelli, cose, eccetera, no? Ma l'altro c'è per me. Io credo che questo fa vivere. Come dall'altra parte, in una relazione dove sempre più, no, la menzogna, la falsità, cioè, allora che, come dire, per i cristiani questo poi sarà più pieno, no, nella sequela, cioè di vivere come Gesù ha vissuto, cioè nella relazione con Lui, di chi sceglie la vita, anche se lo scegliere il bene e la vita non assicura premi. Non assicura premi. E guardate che, non so, io credo che anche poi questa riflessione anche a livello laico di, no, di una, del nostro vivere civile, non so, se non si ritrova un senso, un valore, no, non so, un'etica o qualcosa, cioè un senso su, no, di una parola che sia affidabile, no, di una onestà nei comportamenti, non so, no. L'accenno soltanto, naturalmente, non è un discorso molto più profondo. E allora, però, è interessante questa cosa che Qohelet ci sta dicendo, no? E anche se commette il male 100 volte allunga vita. Tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a Lui. E non sarà felice l'empio e non allungherà come ombra i suoi giorni, perché egli non teme di fronte a Dio. Sulla terra c'è un'altra vanità. Vi sono i giusti ai quali tocca la sorte meritata dai malvagi con le loro opere, e vi sono i malvagi ai quali tocca la sorte meritata dai giusti con le loro opere. Io dico che anche questo è soffio. E, vedete, allora lui, tuttavia so, cioè qui riprende la sentenza della sapienza tradizionale, no? Cioè allora qui so perché lo sto riportando, ma non ci credo pienamente, forse tutti e due. No, so perché ci credo e non ci credo, no? So perché lo sperimento, da una parte ci credo e dall'altra parte l'esperienza mi dice che non è sempre così, sono tutte e due le cose insieme. Guardate che anche come cammino di fede, noi, cioè, gli anni che passano non sono solo in negativo, no? Perché uno dice malanni, eccetera. Gli anni che passano dovrebbero anche darci un po' più di sapienza legata all'esperienza, che nel nostro cuore convive un credente e un non credente. Martini, no? Che, lui diceva ai suoi preti quando era a Milano, diceva: quando voi celebrate la messa natalizia o di Pasqua e vedete davanti a voi tanti natalini o pasqualini, cioè quelli che si vedono solo il giorno di Natale e forse il giorno di Pasqua, il giorno di Natale di più, forse il giorno di Pasqua, non arrabbiatevi, no? Non siate duri con loro, ma abbiate simpatia, vicinanza a queste persone a partire dal non credente che è in voi. Pensate, Martini aveva il coraggio di dire ai suoi preti, no? A partire dal non credente che è in voi. Allora c'è tutte e due dentro di noi, c'è il credente e il non credente, per cui anche qui c'è, no? Lui che dice so che è così, che è, però allo stesso tempo c'è la domanda, la critica, perché l'esperienza mi dice che non è sempre così. Infatti, appunto, ci sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dai malvagi con le loro opere, e mi sono malvagi a cui tocca la sorte meritata dai giusti con le loro opere. Io dico che anche questo è soffio. Cioè, come dire, alla fine no, lo vedo, c'è un attimo e poi non c'è più, nel senso che non lo so dire più, non posso dire più nulla. Ricordate, no? Ogni parola si stanca, ogni parola, ogni discorso resta a mezzo. Io vedo che è così, credo che, no, da una parte il timore di Dio è la via della vita e che il Signore è, e dall'altra parte, no? E mi fermo lì. È un soffio. Perciò, versetto 15, faccio l'elogio dell'allegria, perché l'uomo non ha altra felicità sotto il sole che mangiare, bere e stare allegro. Sia questa la sua compagnia nelle sue fatiche, durante i giorni di vita che Dio gli concede sotto il sole. Bellissimo. Mi sembra, no, che Dio li concede sotto il sole, che Dio li dona sotto il sole. Vedete, tutto questo discorso sulla morte per dire ama la vita, vivi la vita per quello che ti è concesso. Per quello che ti è concesso. Non è un nichilista, no? Ci sono, cioè, quelli che guardano tutto in negativo, dice la morte, no? Appunto, come lui riprende qualche volta, no? E meglio non essere mai nati. Felici morti, no? Sì, ma lui lo diceva in quella situazione dove, no, era tanta la violenza e l'oppressione che uno diceva felici morti. Non è quello che lo dice nel suo bel appartamento, no, dopo tutto tranquillo, eccetera, no? Per dire, fa le lucubrazioni sulla vita, no? Dicendo sì, la vita è uno schifo. Intanto lui sta benissimo, ma la vita è uno schifo. No, no, lui fa tutto questo discorso per dire. Gusta ciò che ti è dato. Sapete che nella tradizione cristiana, in particolare nella tradizione orientale, uno dei peccati capitali è la tristezza. Negli 8 pensieri di Evagrio, che poi sono diventati 7 nella tradizione gregorio-magno, nella tradizione occidentale, che ha unito accidia e tristezza, e scriviamo solo l'accidia, che però va anche con la tristezza, un certo tipo di accidia, perché c'è l'accidia superattiva, che va con lo stress, c'è invece l'accidia depressiva. Però la tristezza, cioè è chiaro che la tristezza non è il peccato, la tristezza di uno che gli muore, una persona cara ed è triste, è chiaro, questa è la, no? Ma la tristezza in quella dimensione che diventa l'atmosfera permanente del cuore dell'uomo, no? Che non sa più, per dire, gustare quello che, anche quello che può venire di buono durante la vita, la giornata, no? Cioè una piccola cosa, però, cioè non la sa più vedere, perché il suo sguardo è, come dire, velato dalla tristezza. E in questo senso è un peccato capitale, non che bisogna andarsi a confessare, ma che bisogna guarire da questo, che bisogna guarire. Per cui è molto bello, no, questo che ci dice il Coelet, ecco, questo elogio della... Sì, può essere, però non tutto è malattia. Noi parliamo sempre di malattia, e con malattia diciamo non è colpa nostra. Ma no, cioè nel senso che bisogna discernere, forse a volte possono essere anche insieme, però c'è anche delle scelte che noi facciamo, o delle scelte che non facciamo, e in questo modo le facciamo lo stesso, per esempio di non cercare una vita più profonda, no? Di fermarci a una superficialità, no? Anche questo è qualcosa che pian piano svuota. Allora, poi, ma questo non viene detto come per giudicare qualcuno, ma per dire che c'è una parte di libertà nostra che opera. Una parte c'è, non siamo liberi in assoluto, ma una parte di libertà c'è. Sì. Per quello che puoi, mettilo in gioco, per quello che puoi. No. Poi Dio è grande, è quello che Francesco continua a dire, no? Dio è misericordia. E quindi allora questa bellissima... Quando mi dedicai a conoscere la sapienza e considerare le occupazioni per cui ci si affanna sulla terra, poiché l'uomo non conosce sonno né giorno né notte, ho visto che l'uomo non può scoprire tutta l'opera di Dio, tutto quello che si è fatto sotto il sole. Per quanto l'uomo si affatichi a cercare, non scoprirà nulla. Anche se un sapiente dicesse di sapere, non potrà mai scoprire nulla. Ecco, vedete, allora abbiamo qui, ritorna su qualche cosa che ha già detto, però qui sta dicendo, anche se un sapiente dicesse di sapere, il sapiente con cui probabilmente Coelet si sta venendo a confronto è proprio quello della sapienza tradizionale, no? Di quelli che dicevano appunto, erano tranquilli di questa sapienza che sapeva tutto. Pensate che anche nella teologia cattolica un grande cambiamento che ancora non è, sì c'è però è in fieri, è proprio quello di passare, di abbandonare una teologia sistematica prima del concilio, che era una teologia che si faceva in base a una filosofia, la neoscolastica, che poi faceva delle ipotesi e delle tesi, cioè filosofico-teologiche, e andava a saccheggiare la Bibbia estrapolando versetti, così, fuori da qualsiasi contesto, dicendo perché? Perché in Proverbi 5,17 c'è scritto questo e questo, no? Così e così. Per, come dire, per mettere le stampelle all'ipotesi, tesi fatta all'inizio. Ed era sistematica, quindi nel senso proprio ti diceva tutto. Tu hai qualche dubbio su Dio? C'erano i manuali di teologia sistematica che ti risolveva tutto. Allora, grazie a Dio, c'è stato il Concilio Vaticano II, no? Che ha cambiato questo, per cui la teologia oggi parte dalla Bibbia, che come stiamo vedendo non è un manuale. La Bibbia è la nostra vita. Con la buona notizia che in questa nostra vita si è fatto presente Dio, però in una maniera che ci lascia umani. Dio ama tanto la nostra umanità che si è fatto uno di noi, con tutti i casini che sono nella nostra umanità, con tutta la complessità che c'è nella nostra umanità, con tutto anche l'opacità, no? E le domande, il mistero, che mica sapremo tutti. Per cui è importante, dice, anche se il sapiente dicesse di sapere, non sa nulla, non sa nulla. A tutto questo mi sono dedicato, ed ecco tutto ciò che ho verificato. I giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio. Attenzione, questa è una frase della sapienza tradizionale che per esempio noi ritroviamo nel libro della sapienza al capitolo 3 versetto 1, si dice: le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Quindi, no, come dire, chi cammina nella giustizia, no, secondo il timore di Dio è custodito da Dio, per cui niente potrà toccarli, anche l'amore e l'odio. L'uomo non conosce nulla di ciò che gli sta di fronte, vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per il malvagio, per il puro e per l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per chi è buono e per chi è cattivo, per chi giura e per chi teme di giurare, Vedete, la sapienza tradizionale che diceva, no, che se tu cammini bene non devi temere nulla, perché alla fine il Signore ti custodirà, no? E ricordate che Coelet non è ancora il tempo in cui si pensa a una vita oltre la morte, per cui quello che poi è impostata, no, rispetto a questi che in forza di questo si dicevano io cammino nella giustizia, per cui io sicuramente farò una buona... Guarda, alla fine torna a dire... Si muore tutti, vi è una sorte unica per il giusto e per il malvagio. Questo è il male di tutto quello che accade sotto il sole. Una medesima sorte accade a tutti e per di più il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza dimora in loro mentre sono in vita. Vedete, tutti dobbiamo morire e il problema è che... Nonostante questa consapevolezza, il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza dimora in loro mentre sono in vita. Vedete, queste sono le considerazioni di uno che, cioè, che vive, che si interessa, che conosce, che esplora, che si domanda e che vede attorno a sé sempre più come dire, un'influenza di male in tante situazioni, tanto da arrivare a dire... No, è dappertutto. Cioè, poi queste sono le frasi, no, che anche noi ci diciamo e che contengono una parte di verità, non tutta la verità, ma che è una parte di verità, no? Come dire, questo cuore dell'uomo che si lascia prendere dal male, no? Che è pieno di malvagità. Poi se ne vanno fra i morti. Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza. Meglio un cane vivo che un leone morto, no? Vedete, come dire, si muore tutti, ma al di là di tutto la vita è preferibile alla morte. E guardate che questo è anche bello e forte, no? Perché la vita e la morte non sono la stessa cosa. Nonostante che la vita sia così piena, no, di malvagità, di... Qua sta dicendo, guardate che la vita e la morte, no? Alla fine è meglio servire. È meglio vivere, è meglio scegliere la vita. Sapete, questo perché anche tante volte ci sono idee, alcuni che dicono, no, alcuni che amano la morte. Si può amare la morte, si può operare per la morte e dire che, appunto, che la morte e la vita poi, sai, no, sono la stessa cosa, anzi, quasi quasi preferibile la morte alla vita, no? Bene, per Coelet no, per Coelet al di là di tutto è meglio vivere, per cui vedete, è meglio anche un cane vivo che un leone morto, no? I vivi sanno che devono morire, ma i morti non sanno nulla, non c'è più salario per loro, è svanito il loro ricordo, il loro amore, il loro odio e la loro invidia. Tutto è ormai finito, non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. Interessante, amore e odio, invidia. È una società probabilmente dove c'era tanto questa idea dell'arricchirsi e naturalmente l'arricchirsi diventa poi, come dire, una corsa dove uno solo vince, no? Gli altri solo invidiano, cioè, per cui... dove ognuno è per sé e Dio è per tutti, ma ognuno è per sé, per cui ecco, questa invidia di vedere gli altri che hanno e tu vorresti avere, no? Il loro amore, il loro odio, la loro invidia, tutto è ormai finito, non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. Su, mangia con gioia il tuo pane e bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo. Vedete, torna questo aspetto che più volte, no? E il fatto di, appunto, di poter mangiare con gioia, quando c'è la gioia, il tuo pane e di bere il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere, no? Dio conosce le tue opere, anche se quelle opere che dovrebbero darti successo, dovrebbero darti, e tu non lo trovi, no? Però Dio conosce nel tuo cuore, li ha già preso. Vedete, c'è una, questa mi fa ricordare anche una riflessione di un autore contemporaneo che, riferendosi al fatto della come pensare anche in qualche modo l'eternità, no? Eccetera. E allora lui diceva, Paolo cosa dice nella prima lettera ai Corinzi? Che l'unica cosa che rimarrà è l'amore, no? Perché delle tre virtù, la fede, la speranza e la carità, la fede, la fiducia, no? E con insieme la speranza troveranno il loro oggetto, l'incontro con Dio, di cui oggi noi camminiamo nella fiducia, no? E nella speranza. Per cui passeranno, l'amore rimarrà. Allora, in forza di questo lui dice, vedete, bene, allora è interessante perché se l'amore rimane, se l'amore supera la morte, allora tutto ciò che già oggi io vivo nell'amore è in Dio. Già tutto ciò che io oggi vivo nell'amore non va per tutto. Allora, io non so spiegarvi più di quello che vi sto dicendo, però mi piace molto quello che vi sto dicendo, almeno, no? E penso che può essere condiviso. Cioè, che rispetto ai nostri anni che passano, rispetto al tempo che fugge, no? Tutto quello che abbiamo vissuto e che tentiamo di vivere nell'amore è conosciuto da Dio, è custodito da Lui. E se è nelle sue mani, la morte non prevarrà. E poi ecco questa gioia che diventa festa, no? In ogni tempo siano candide le tue vesti. E il profumo, le vesti belle pulite e il profumo danno proprio l'idea dell'allegria e della festa. Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua parte. La tua porzione, qui non è guadagno ma è porzione nella vita e nelle fatiche che sopporti sotto il sole. Vedete, è bello, prima no, avevamo visto già quel passaggio più problematico, no? Che lui problematizzava sulla donna vista in maniera, no? Qui questa, ecco, questa relazione non è il cantico dei cantici, no? Che però in qualche modo ci rimanda lì, no? Alla bellezza di una relazione insieme alla donna che ami per tutti i giorni della tua fuga, si potrebbe dire, no, nel caso insieme all'uomo che ami, no? Per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede sotto il sole. L'esistenza è fugace, ma è concessa da Dio che custodisce le tue opere. Mi piace questa cosa perché tiene insieme la nostra realtà. No, perché quando noi diciamo fugace sentiamo tutta la fugacità della nostra vita, no? Che ci diciamo, ma è impossibile, era appena Natale e l'altro giorno siamo a marzo, no? Cioè, tutti sperimentiamo questa fugacità, no? Che più gli anni passano più la sperimentiamo, quando eravamo ragazzi, invece col tempo, no? Più la sperimentiamo, però che è concessa da Dio, cioè la teniamo con Dio, con tutta, come dire, con tutta la paura, con tutta l'inquietudine che la fugacità ci dà. La fede è tenere insieme queste cose, no? La verità della nostra vita con la speranza e la fiducia in un mistero di Dio che custodisce e concede. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza, perché non ti sarà né attività né calcolo. Non ci sarà né attività né calcolo né scienza né sapienza nel regno dei morti dove stai per andare. E anche questo è importante dirsi, no? Perché è guardare la vita a partire dalla morte, non dalla rimozione della morte, perché noi facciamo così, non ci dobbiamo pensare. No, quello ci dice, guarda, ci devi pensare perché c'è. E perché, come mi piace dire, è l'unica certezza che abbiamo, noi non abbiamo altre certezze, non esiste nessun'altra certezza se non quella che dovremo morire, però potercela dire e a partire da questa godere di quello che ci è dato, che è legato anche a quello che facciamo, non è solo ricevuto così, no? Ma è ricevuto nelle cose che facciamo, un dono lavorato. Tornai a considerare, vediamo di finire il capitolo, tornai a considerare un'altra cosa sotto il sole, che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra, e neppure dei sapienti il pane degli accorti, la ricchezza, e nemmeno degli intelligenti riscuotere stima, perché il tempo e il caso raggiungono tutti. Infatti l'uomo non conosce neppure la sua ora, simile ai pesci che sono presi dalla rete fatale e dagli uccelli presi al laccio. L'uomo è sorpreso dalla sventura che improvvisa si abbatte su di lui. Questa ecco, riflessione su proprio la che continuano, cioè il non poter avere in mano la nostra vita. Questa vita che è appunto cioè, concessa da Dio, in cui c'è un dono, però allo stesso tempo nella sapienza, nella forza, no, forti la guerra, gli agili, la ricchezza possono assicurare il futuro, il nostro futuro. Cioè, ricordate che c'è anche un insegnamento di un monaco egiziano morto qualche anno fa, Mattel Meskin, che dice appunto che chi offre a Dio il proprio futuro è simile a un uomo che fa un regalo di una cosa che non ha. Perché noi radicalmente il futuro non ce l'abbiamo, perché tocchiamo ferro, non ce n'è molto in questa stanza, ma noi che domani mattina apriremo gli occhi, nessuno di noi ne è sicuro, no? Allora lui dice, che cosa abbiamo? Abbiamo il presente e come vogliamo viverlo. Questo abbiamo, l'intenzione con cui vogliamo vivere il nostro presente. Anche quest'altro esempio di sapienza ho visto sotto il sole e mi parve assai grave. C'era una piccola città con pochi abitanti. Un grande re si mosse contro di essa, l'assediò e costruì contro di essa grandi fortificazioni. Si trovava però in essa un uomo povero, ma saggio, il quale con la sua sapienza salvò la città. Eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero. Allora io dico, è meglio la sapienza che la forza. Ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole pacate dei sapienti si ascoltano meglio delle urla di un comandante di folli. Vale più la sapienza che le armi da guerra, ma un solo errore può distruggere un bene immenso. Vedete, qui lui adesso fa una storiella, no? E mette su, cioè, questa storiella di una piccola città, pochi abitanti, un grande re si mosse contro di essa, l'assediò, però non la prese, perché un uomo povero, fra l'altro lo dice tre volte, vedete, lo dirà anche dopo, no? Quest'uomo povero, la sapienza del povero, ma sapiente, come dire, la forza della sapienza, no? Che lui mette mette in scena, come dire, dicendo tre volte un uomo povero, è povero, ma sapiente, laddove nella sapienza tradizionale la ricchezza andava con la sapienza, no? Un ricco significa che ha fatto bene, Dio lo ha benedetto, per quello è ricco, no? Perché Dio ha benedetto il suo agire, lui si è impegnato. Invece qui dice proprio un povero, che la vita gli è andata male, nonostante fosse sapiente, però questo sapiente salva la città, però nessuno si ricorda di quest'uomo. Come dire, veramente, no? Anche noi tante volte la nostra dimentichiamo subito il bene, tante volte, no? Cioè, anche il bene di tante persone che hanno operato, che il bene non fa notizia, si potrebbe dire anche così, no? Non è che tu puoi tanto parlare, cioè invece, no, se di cose. Queste invece urlate, gridate, queste si ascoltano di più, sono più ascoltate, piuttosto che appunto la sapienza. È meglio la sapienza che la forza, lui lo dice, è meglio la sapienza che la forza. Però la sapienza del povero è disprezzata. È come dire che tante volte è la sapienza del, è i discorsi del potente che vengono ascoltati, no? perché naturalmente di chi ha il denaro per riempire la città della sua faccia e paga profumatamente giornalisti e altri perché lavorino per lui, e no, e molto di più di chi magari dice delle cose un po' più, no, più sagge. Non ci sono riferimenti al luogo. E vedete, vale più la sapienza che le armi da guerra, ma una sola errore si potrebbe tradurre più letteralmente una caduta o una carenza di buon senso. Può distruggere un bene immenso. Fra l'altro queste sono le parole più o meno che io ascoltai da un domenicano a Istanbul. A Istanbul ci sono dei domenicani che vivono lì, vivono in quella realtà, no? Ed erano fra l'altro anche degli anni in cui erano successe delle cose tra musulmani, cristiani, no? Cioè, allora, per dire, anche il buon senso, cioè, vi ricordate per esempio anche qualche anno, quando è stato qualche anno fa, che quel reverendo, pseudo reverendo americano bruciò il Corano? No? E ci furono dei morti? No? Per cui, vuol dire, no? La stoltezza di quel, no, delinquente, incosciente, se potremmo continuare, no? Crea tanto male. No? E questo disse anche questo domenicano, che il male fatto da pochi può avere delle conseguenze enormi. Ecco, e allora ci fermiamo qui. Io penso la prossima volta di finire, quindi nel senso che ci rimane il 10, l'11 e il 12 e lo leggeremo anche questo, l'epilogo l'abbiamo già letto, ma poi leggeremo questo poema che bello concluderà il nostro cammino.